Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo facendo uno studio sulla Chiesa, che abbiamo intitolato L'anatomia della Chiesa, ed abbiamo parlato degli atteggiamenti spirituali che, proprio per rientrare nell'analogia dell'anatomia del corpo, potremmo identificare come sistemi interiori. Abbiamo preso la metafora del corpo di Cristo, l'abbiamo estesa un pochino e siamo entrati più approfonditamente nelle immagini che essa ci propone. Abbiamo parlato dello scheletro, che ci sono certe cose nella Chiesa che costituiscono la struttura portante, quelle realtà, per così dire, che non sono negoziabili, che sono le fondamenta, le cose basilari che danno forma e consistenza alla Chiesa stessa, che senza le quali la Chiesa non potrebbe stare in piedi, non potrebbe muoversi, sono gli elementi scheletrici, ed abbiamo parlato di quelle. Poi abbiamo detto che, proprio come in un corpo umano, bisogna appendere gli organi allo scheletro affinché la vita possa scorrere. Così ci sono nella Chiesa dei sistemi interiori che sono costituiti da atteggiamenti spirituali che scorrono e trasmettono la vita alla Chiesa stessa. Ed abbiamo parlato dei vari atteggiamenti e ce ne sono molti nelle scritture, li stiamo prendendo un po' uno alla volta, considerando gli atteggiamenti spirituali come la fede, che naturalmente è il punto di partenza, cose come l'obbedienza, l'umiltà, l'amore, l'unità, il perdono. E la settimana scorsa abbiamo parlato di due atteggiamenti spirituali molto importanti, la gioia e la gratitudine, cose che sono assolutamente essenziali nella vita della Chiesa per far sì che il popolo di Dio sia pieno di gioia e di riconoscenza. E questa mattina, abbiamo un tempo più abbreviato questa mattina, quindi non avrò tutto il tempo che forse mi piacerebbe avere per parlare di questo argomento, ma va bene così, lo affronteremo di nuovo in altre angolazioni nei giorni a venire. Però voglio parlare di un altro componente assolutamente essenziale che deve far parte della Chiesa affinché la sua vita possa scorrere ed affinché essa possa essere ciò che Dio vuole che sia. Sarebbe l'atteggiamento spirituale della compassione. La compassione. Quando la Chiesa è dedicata, impegnata alla sana dottrina quanto lo siamo noi, impegnata, dedicata al cristianesimo biblico come noi, quando è preoccupata alla precisione non solamente nella sua dottrina ma nella precisione nel suo insegnamento e nel suo modo di vivere, quando una Chiesa si preoccupa di tenere alto il più alto standard possibile di virtù e di santità, quando siamo sensibili al peccato come lo siamo noi, come una Chiesa matura, è facile per noi sbagliare dalla parte dell'essere giudicanti e del sederci in una posizione di condanna verso le persone che stanno lottando. E quindi è importante per noi comprendere il meraviglioso equilibrio della compassione nella vita della Chiesa e quanto essa sia assolutamente cruciale. La Chiesa, tra l'altro, non è una galleria per l'esposizione di cristiani eminenti, è piuttosto un ospedale per la guarigione di coloro che sono imperfetti. E questo lo capiamo bene, la Chiesa è piena di persone che falliscono, è piena di peccatori. Come scrisse una volta Charles Morrison, la Chiesa cristiana è una società di peccatori ed è l'unica società al mondo nella quale l'iscrizione è disponibile solamente a coloro che non sono qualificati. Noi non siamo qualificati di nominare il nome di Gesù Cristo, non siamo qualificati di far parte della sua Chiesa ed è proprio quello che ci qualifica a farne parte, al riconoscimento di quella realtà e la dipendenza da Lui affinché Egli faccia in noi ciò che noi siamo incapaci di fare per noi stessi. Però la Chiesa ha problemi, e come era solito dire uno dei miei amici, la luce attira gli insetti e penso che ci sia un po' di verità in quello, credo. Gli insetti sono i peccatori, la luce è la parola attira i peccatori, noi siamo una società intera di quei peccatori e noi abbiamo i nostri problemi. Ricordo un giovane che un giorno mi stava parlando, era pronto a partire da qui e disse: voglio andare a essere il pastore di una chiesa, voglio entrare nel ministero della chiesa locale, voglio essere pastore di una chiesa e non ho fretta perché voglio trovare una chiesa che non abbia problemi. Oh, mamma, gli dissi: senti, se ne trovi una, non andarci, altrimenti li avranno. Non esiste Una chiesa senza problemi? A meno che non sia una chiesa senza persone. Le persone hanno problemi e la chiesa ha problemi. Noi lottiamo continuamente con varie questioni. Certamente non pretendiamo in alcun modo di essere perfetti a nessun livello. È la direzione della nostra vita, cioè di cui il Signore si preoccupa. Ovviamente non la perfezione. Quella dobbiamo attenderla alla nostra risurrezione, quando andremo a casa per essere con il Signore. Però fino ad allora avremo problemi. La chiesa ha persone problematiche. E in tutta onestà passiamo molto tempo a trattare con persone problematiche. Possono prosciugare le energie del pastore, possono prosciugare le energie dello staff nel continuo tentativo di aiutare queste persone problematiche. È molto simile alle famiglie, no? Dove ci possono essere diversi figli, uno o due, dei quali si distinguono perché sono più esigenti degli altri. Sapete, si dice che ci siano quelle personalità di tipo A, che sono già programmate geneticamente quando arrivano e fin dall'inizio pongono grandi richieste al processo genitoriale. Ci sono altri figli più dolci che non richiedono così tanto tempo ed energia. Quello è vero in qualunque serie di relazioni, è così che funziona la vita. Ci saranno sempre quelle persone che porranno enormi richieste sulla leadership, enormi richieste sul popolo di Dio, perché si lavori con loro, perché lottano così tanto, hanno problemi. Ora, se dovessi dividere quelle persone in cinque categorie, sarebbero queste categorie, ok? La prima sarebbero i ribelli. I ribelli sono le persone che cerchi sempre di tirare via dai bordi, spingono tutto fino al limite, vogliono arrampicarsi sul recinto, vogliono andare fuori dai confini, vogliono scavalcare la linea, vogliono violare la legge, non sono mai veramente in sintonia con la direzione in cui si sta andando, sono sempre lì ai margini. Non sono mai nel programma, mai veramente coinvolti nel compiere con continuità il loro dovere, non sono mai fedeli nel servizio, nel dare, a volte tendono ad essere inattivi, pigri, fannulloni, d'intralcio al progresso, disordinati, possono essere assenti senza permesso, possono essere apatici o indifferenti, a volte possono perfino essere litigiosi. Passando dal non essere coinvolti fino all'essere ribelli, spingono continuamente sui bordi, forse non arrivano mai al punto in cui si arriva alla disciplina, però sono sempre lì sulla linea di confine, sono sulla linea di confine dell'impegno, della fedeltà, sulla linea di confine del servizio usando il loro dono, i loro doni, sono sulla linea di confine del contribuire positivamente allo sviluppo della Chiesa, sono quelle persone di margine che saranno lì fuori e sono lì sul bordo di ogni cosa, non sono mai veramente interessate e dedicate al cuore e al flusso della vita della Chiesa. La seconda categoria di persone le chiamerei i preoccupati. Queste sono le persone che non corrono rischi, che fondamentalmente funzionano a partire dalla paura. Paura che qualcuno non le ami, paura di fallire, paura che problemi sorgeranno, problemi tali da travolgerli. Se il primo gruppo mette alla prova i bordi di ogni cosa, questo gruppo si stringe al centro, non si avvicinano mai al bordo. Sono motivati dalla paura, sono spinti da una mancanza di coraggio. Riescono a pensare almeno a 10 ragioni per cui qualcosa non potrebbe mai riuscire. Non hanno alcun senso d'avventura, odiano il cambiamento, temono l'ignoto, si preoccupano delle conseguenze di ogni cosa. Tutte le questioni della vita sono veramente più di quanto possano sopportare e così se ne vanno in giro generalmente sgomenti ed occasionalmente depressi. Poi, in terzo luogo, ci sono i deboli. Non solo gli affaticati, non solamente i preoccupati, dovrei dire, ma i deboli. Queste sono persone che spiritualmente sono semplicemente deboli, sono cadute nella tentazione, cadono nel peccato, continuano a cercare di arrampicarsi di nuovo, di togliersi la polvere di dosso, di rientrare nel flusso, però sembrano essere altamente vulnerabili a causa di vecchie abitudini, a causa di cattive influenze, a causa della loro debolezza spirituale, vogliono fare ciò che è giusto, hanno il desiderio di fare ciò che è giusto, però in un certo senso si arrancano nella vita cristiana, inciampano, si rialzano come se facessero 3 passi avanti, 2 passi indietro, magari a volte 2 passi avanti e 3 passi indietro, mettono in imbarazzo se stessi, mettono in imbarazzo la Chiesa, rovinano la loro testimonianza ed occasionalmente sono un vero disonore per il Signore, sono semplicemente fragili e suscettibili alla tentazione e agli schemi peccaminosi. Poi in quarto luogo ci sono quelli che io chiamerei gli estenuanti, semplicemente vi frustrano, sono le persone che non ci arrivano mai, ok? Non riescono mai... proprio mai a mettersi al passo, loro non riescono a concentrarsi, non riescono a focalizzarsi, trascinano i piedi, non colgono il punto o dimenticano il punto, oppure ignorano il punto del tutto, non sembrano mai accelerare, mettersi con il gruppo, muoversi al ritmo a cui tutti gli altri si stanno muovendo, vi esasperano perché sembra che non cambino mai, e provate questo, provate quell'altro ancora e la cosa non sembra mai cambiare. Sono il tipo di persona alla quale ho spesso parlato e ho detto, oh, perché non lo fai? Oh, l'ho fatto e non ha funzionato. Oh, perché non provi a fare quest'altra cosa? O prendi un po' di tempo e leggi 5 salmi. Oh, l'ho provato, non funziona. Ecco una serie di registrazioni, magari potresti ascoltarle. Tornano e dicono, le ho ascoltate, non mi ha aiutato. Oh, semplicemente vi esasperano ed esauriscono le vostre opzioni e voi continuate a provare e sembra che non riuscite mai a portarli dove hanno bisogno di essere. Sono quelle persone che sono estenuanti e poi infine ci sono francamente malvagi, gli empi, sono quelle persone che semplicemente fanno del male nella chiesa, fanno del male ad altri cristiani attraverso il pettegolezzo, la calunnia, spezzano le relazioni, fratturano l'unità dello spirito, violano il vincolo della pace, sono privi d'amore, distruggono matrimoni, divorziano dai loro coniugi, sono scortesi con i loro figli, oppure ci sono figli che sono disubbidienti ai loro genitori, contaminano figlie e figli, semplicemente peccano. E come chiesa abbiamo a che fare con tutte queste persone. Vuol dire, lo standard per entrare è che devi essere un peccatore per entrare, devi essere un peccatore indegno per entrare. Quindi diamo per scontato di avere tutti questi problemi: i ribelli, i preoccupati, i deboli, gli estenuanti ed i malvagi, gli empi. E non c'è da stupirsi che far crescere un gregge sano sia un'impresa impegnativa, non è vero? Tutte queste persone hanno bisogno di aiuto e con tutto quello che oggi viene scritto sulla chiesa e sulla crescita della chiesa, tutte le cose sofisticate, tutti i principi di omogeneità, le demografiche culturali, tutte le strategie sottili o subdole, tutti i metodi di intrattenimento, tutte le tecniche pubblicitarie, di marketing per costruire la chiesa, per stabilire la chiesa, si dice poco o nulla sulla salute spirituale del gregge, di come far crescere le persone nella somiglianza a Cristo. Quella è la grande sfida. Mettere insieme una folla non è neanche lontanamente difficile quanto costruire e stabilire un discepolo simile a Cristo. Quella è una situazione veramente impegnativa perché ci sono persone in tutte queste categorie ed in tutti i possibili punti differenti della loro vita personale e state cercando di muoverle tutte verso un unico obiettivo, la somiglianza a Gesù Cristo. Le chiese stanno spendendo ogni sorta di denaro, di soldi in cose che sono puramente esteriori, superficiali, cose che non cambieranno l'interiorità. E quando la Chiesa viene trasformata interiormente, allora diventa veramente una forza per l'evangelizzazione e per la giustizia nel mondo. L'Apostolo Paolo, ve ne rendereste conto leggendo il Nuovo Testamento, mise tutta la sua energia, tutte le sue preghiere nel far crescere un gregge spiritualmente sano. E quello è il vero lavoro della Chiesa, non è solamente il mio lavoro, e anche il vostro, la vostra opera. Infatti, seguitemi per un momento a Colossesi, se volete. E qui c'è un atteggiamento pervasivo che vogliamo affrontare oggi, che è essenziale per quest'opera, e lo troviamo in Colossesi, capitolo 3, al versetto 12. E qui vedrete che Paolo qui si riferisce a tutti noi, perché dice al versetto 12, «Vestitevi dunque come eletti di Dio». Santi ed amati, e questi sono tutti cristiani, ok? Tutti noi che siamo stati eletti, siamo stati resi santi dalla giustizia di Cristo e siamo gli amati di Dio. Tutti noi nella Chiesa dobbiamo rivestirci di un cuore di compassione. Dobbiamo trattarci gli uni gli altri con compassione, con benignità, dice. Più avanti nello stesso versetto dice con umiltà, con mansuetudine, con pazienza, versetto 13, sopportandovi gli uni gli altri. Però ci deve essere una compassione paziente, mansueta, umile, piena di bontà verso le persone proprio mentre lottano attraverso tutte quelle questioni che le debilitano, che si tratti di ribellione, di preoccupazione, di debolezza, dell'essere estenuanti o semplicemente di essere empi. Tutti noi che apparteniamo al Signore, tutti noi che siamo gli eletti, i santi in Cristo, gli amati di Dio, siamo stati chiamati alla compassione. Non soltanto alla compassione verso le persone perdute, e a volte le chiese hanno più compassione verso i non regenerati di quanta ne abbiano verso i propri membri, ma noi dobbiamo mostrare amore verso tutti gli uomini, però specialmente verso coloro che fanno parte della famiglia della fede, e quindi dobbiamo essere compassionevoli. Guardiamo a questa questione attraverso la penna dell'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi capitolo 5. Prima Tessalonicesi 5, come avrete notato nelle ultime settimane, è un passo molto importante perché dà istruzione per la vita nella Chiesa. È un capitolo veramente molto importante, parla di come i pastori devono comportarsi verso il gregge nei versetti 12 e 13 di Prima Tessalonicesi, di come i pastori devono agire verso le proprie pecore e parla anche di come le pecore devono comportarsi verso i propri pastori. Quindi nei versetti 12 e 13 abbiamo il rapporto pecore-pastori e pastori-pecore, però quando arrivate lì al versetto 14 abbiamo il rapporto tra pecora-pecora, come dobbiamo comportarci tra di noi. Tra di noi, al versetto 14 dice, vi esortiamo, fratelli. Ora, siamo da pecore a pecore, ok? Stiamo parlando di come vivere nella Chiesa. Ora vi esortiamo, fratelli, ammonite gli indisciplinati, confrontate gli scoraggiati, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti e guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, però cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Ora, nei versetti 14 e 15, Paolo offre istruzioni per quanto riguarda queste cinque categorie di persone di cui vi ho parlato. Tutte e cinque le categorie sono introdotte. Qui, notate come inizia il versetto 14, vi esortiamo. Questo è il tono della sezione intera. C'è un'urgenza, c'è un comando, c'è un richiamo forte rivolto alle pecore affinché si comportino in un certo modo tra di loro. E quel modo indica compassione. Dobbiamo trattarci gli uni gli altri con bontà, con compassione, con pazienza, sopportandoci a vicenda, nel mentre lottiamo attraverso le nostre debolezze, le nostre preoccupazioni, i nostri timori, nel mentre lottiamo con la nostra ribellione, la nostra malvagità e tutte quelle cose lì. Queste devono essere affrontate con amore e con compassione. Proprio mentre studiavo l'Antico Testamento, mi ha colpito in modo straordinario vedere quanto Dio sia costantemente giusto e retto e allo stesso tempo quanto sia costantemente misericordioso e pieno di grazia verso coloro che peccano. Da una parte c'è sempre questo standard perfetto che è santo, dall'altra Dio è così paziente, così tenero di cuore, così misericordioso nel trattare con il suo popolo peccatore e non lo consuma finché non ha esaurito la sua compassione nel supplicare e nel supplicarlo di ritornare dalle sue iniquità. Per quanto egli sia giusto, santo e retto, è altrettanto compassionevole. Ed è così che dobbiamo essere noi. Possiamo tenere alto lo standard e lo faremo, possiamo chiamare le persone ad una vita santa e giusta e lo faremo, però quello deve essere bilanciato in egual misura con un cuore di compassione, comprendendo la lotta nella quale tutti noi siamo impegnati a causa della nostra carne. Prima di tutto parliamo dei ribelli, ok? Delle persone che stanno sempre lì al bordo e mettono continuamente alla prova i limiti di ogni cosa, vivono sul margine. Paolo si rivolge a loro nel versetto 14, dice questo: vi esortiamo, fratelli, ammonite gli indisciplinati. La parola indisciplinati, atactos, è usata solamente qui, anche se forme affini vengono usate altrove in seconda Tessalonicesi. La parola fondamentalmente aveva l'idea di qualcuno che era fuori posto in una colonna militare. Quando le truppe si allineavano, come erano solite fare in ogni esercito, quando arrivava il momento di marciare, si deponevano in ranghi e file e stavano lì correttamente in ordine perfetto, perché quello era il disegno previsto. Però c'era il soldato che a volte era fuori rango, fuori linea, e quella sarebbe la stessa parola usata per descriverlo. Qualcuno che è indisciplinato, qualcuno che ha una condotta disordinata, qualcuno che non si mette in riga, qualcuno che non trova correttamente il suo posto nel rango e nella fila. Potrebbe essere qualcuno semplicemente che sia troppo pigro per farlo, qualcuno che sia inattivo, oppure qualcuno che nel suo cuore ha questa ribellione, che non vuole conformarsi, semplicemente non vuole essere coinvolto. E tra l'altro in Seconda Tessalonicesi, dove abbiamo altre forme della stessa radice, questa parola viene usata per descrivere qualcuno che è un fannullone impiccione. La pigrizia può impedire a qualcuno di star lì in fila conformandosi al gruppo nel mentre esso avanza. Può riferirsi alla pigrizia, all'indifferenza, ad un atteggiamento da perditempo, uno che se ne sta lì un po' ai margini perché non ha interesse a coinvolgersi, una certa forma di apatia, però può anche riferirsi ad una insubordinazione generale verso un leader, una generale insubordinazione verso qualcuno che è incaricato della guida, un essere fuori passo. Certamente questo è vero nella Chiesa, sono persone che sono sempre lì ai margini, sono semplicemente ribelli, sono indisciplinate, non riuscite, non è possibile metterle in riga, non riescono a portare al punto in cui fanno ciò che deve essere fatto, vanno e vengono nei culti alla domenica mattina, vanno e vengono la domenica sera, non si coinvolgono mai in un gruppo di comunione fraterna, non hanno mai un ministero, non si dedicano mai veramente ad una vita santa, una vita pia, e sono semplicemente lì, sono ai margini, con una certa dose di apatia, con una certa dose di ribellione nel cuore. Possono essere litigiosi, generalmente non sono in sostegno né nelle loro attività né nel loro dare, quello è semplicemente l'atteggiamento che portano con sé, sono semplicemente ribelli. Non hanno veramente un impegno verso il cuore di ciò che sta succedendo. Mi piace pensare a loro come a coloro che scaldano la panchina, no? Non entrano mai in partita, semplicemente non riescono a entrare in partita perché non hanno l'impegno necessario per giocare, non hanno affinato le loro capacità per giocare, non sono così devoti alla cosa, non si preoccupano della causa e, a mio giudizio, quelli che scaldano la panchina finiscono di solito con il diventare critici, negativi, e di solito diventano critici verso ciò che si sta facendo. Nel migliore dei casi hanno una mentalità da spettatori, semplicemente non entrano nel flusso della cosa. Spesso queste persone si siedono lì in fondo, a meno che il posto non sia pieno e non ci sono altri posti. Vedete? Vi ho tolto dall'imbarazzo. Di certo non si siedono davanti, perché non vogliono che qualcuno pensi che potrebbero essere responsabili di ciò che hanno ascoltato. Quindi di solito si mettono il più vicino possibile alla porta, così che nessuno saprà se sono responsabili di qualcosa che potrebbero aver sentito. Vogliono osservare e di solito vogliono criticare. Com'è che ci dobbiamo comportare con queste persone? Ve lo dice proprio lì, al versetto 14. Ammonitele. Cosa significa ammonire? La parola nuteteo è stata quasi traslitterata dall'italiano con il termine nutetico. Si parla della consulenza nutetica ed è una parola meravigliosa, significa consigliare alla luce delle conseguenze future, significa avvertire alla luce di ciò che sta per venire. E in quel senso è un'istruzione. A.T. Robertson ha un modo meraviglioso di esprimerlo, dice che significa mettere senno in qualcuno, dare a qualcuno un senso di ciò che stanno facendo e di dove è che quello li sta conducendo. Richiede una certa vicinanza, una certa intimità. L'avvicinarsi abbastanza a qualcuno da cominciare a mettere un po' di senso, un po' di buon senso nella loro testa riguardo a quel comportamento. È il riconoscimento del fatto che il comportamento di qualcuno deve essere cambiato, non mediante una punizione, ma influenzandoli. È una parola positiva e ciò che volete fare, secondo la definizione di Cramer, è influenzare la loro mente. Volete insegnarli che il sentiero sul quale si trovano è un sentiero che conduce alla disciplina, conduce alla punizione, certamente è un sentiero lontano dalla benedizione, non contiene alcun elemento di giudizio, non contiene alcun elemento di fariseismo, non contiene alcun senso di superiorità o di condanna, però contiene l'idea di venire accanto a qualcuno per avvertire e per mettere questo in una sorta di schema che possiate comprendere. Paolo usa l'immagine del genitore in 1 Corinzi 4, dove usa la stessa parola, e dice ai Corinzi nel versetto 14: non vi scrivo queste cose per farvi vergognare. In altre parole, il mio obiettivo non è semplicemente quello di annientarvi, di coprirvi di vergogna, ma ammonirvi, nuteteo voi, come miei figli amati. Quindi il modello è quello del genitore. È il tipo di avvertimento, è il tipo di istruzione che si dà ad un figlio che si ama profondamente. A volte il figlio non comprende quando gli dite: non ti permetterò di fare quella cosa lì, o non ti permetterò di rimanere su quella strada, non ti permetterò di continuare a mantenere quel tipo di atteggiamento, quel tipo di comportamento, quel tipo di relazione, perché ti amo troppo per lasciarti lì, per lasciarti esposto alle conseguenze di quello. Ed è quello che fanno i genitori, lo facciamo continuamente, no? Ci sono conseguenze per certi percorsi e quando lo sapete, avvertite, ed avvertite per amore. A volte la persona che state avvertendo non lo apprezza, a volte i figli non lo apprezzano, a volte i cristiani che si trovano in ribellione, che stanno giocando lì continuamente sul bordo della cosa, non comprendono le implicazioni di quel tipo di vita, e voi potete avvertirli per amore e loro possono vederlo come un giudizio e cercare di definirlo così, ma in realtà non è quello. L'atteggiamento con cui lo fate è molto importante, l'atteggiamento con cui lo fate è essenziale, e per avere un quadro di quell'atteggiamento, guardate ad Atti 20:31, dove viene usata la stessa parola, un passo molto importante. Atti 20:31, Paolo usa questa parola e dice questo. Per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire, stessa parola, di ammonire ciascuno con lacrime. Questo non è un atteggiamento giudicante, questo è un atteggiamento di compassione, è un atteggiamento di tenerezza di cuore, è bontà, è un cuore spezzato che dice: io sto soffrendo e soffro nel vedere dov'è che tutto questo ti sta portando. È così che ci si comporta con i ribelli, non ci si getta su di loro con un atteggiamento giudicante, non li condannate, non devastate la loro vita abusandoli o alienandoli e tagliandoli fuori, no, vi mettete accanto a loro come farebbe un genitore che ama suo figlio e che comprende dove il figlio sta andando, richiamandolo indietro, e lo fate con lacrime di compassione. Un atteggiamento meraviglioso, meraviglioso, che Dio dimostra verso i peccatori e che Cristo dimostra verso di noi. Secondo luogo, parliamo dei preoccupati, ok? Questi non sono quelli che mettono alla prova i limiti, questi sono quelli che si stringono nel mezzo, sono il gruppo, per così dire, senza fede. E dice: confortate gli scoraggiati. Gli scoraggiati descrivono i preoccupati. Scoraggiati, letteralmente dal greco, non so, è una traduzione interessante perché suppongo un po' colga il senso, ma la parola greca significa piccola anima. anima, psychos, da cui deriviamo parole come la psiche, la psicologia, la psichiatria, quella parola greca per anima. E questa parola, oligopsychos, significa una persona dall'anima piccola, una piccola anima. È l'opposto di megalopsychos, persona dall'anima grande. Aristotele definiva l'uomo ideale come una persona dall'anima grande. In altre parole, era uno che poteva abbracciare molte cose, era avventurioso, era coraggioso, era audace, aveva spazio nel suo cuore per molte cose, poteva spingersi oltre. Il sanscrito, interessante, l'equivalente sanscrito di quella parola è Mahatma. E quella è la parola antica sanscrita, e Gandhi, il leader indiano, prese quella parola Mahatma e la usò quasi come se fosse il suo nome, perché voleva identificarsi come un uomo dall'anima grande, con una grande causa, una grande capacità di abbracciare, di accogliere una grande nazione con tutti i suoi bisogni. Questa è la persona di grande coraggio, di audacia, che è disposta a rischiare per una causa nobile, che ha lo spirito di avventura, che è pronta a mettere in gioco la propria vita, è desiderosa di affrontare le sfide, che non teme le difficoltà, non ha paura della persecuzione, che possiede una grande visione, che può mobilitare le persone verso una grande causa e nobilitare i loro cuori per quella causa. Questa è la persona dall'anima grande. Ma nella Chiesa ci sono le anime piccole, coloro che odiano il cambiamento, che temono l'ignoto, si preoccupano di tutto. Sono le persone negative, vedono il lato negativo di ogni cosa. Le persone che dicono, povero me, mancano di coraggio, non vogliono tentare nulla, e se cambiate la loro routine vanno nel panico. Sono i tradizionalisti, vogliono quello che è sicuro, vogliono ciò che è privo di rischi. Non sono sicuri di voler associarsi con i non credenti, perché in qualche modo potrebbero essere corrotti e quindi la loro evangelizzazione sarebbe minima, se non inesistente. Si stringono nel mezzo, in qualche modo contemplano insieme i loro ombelichi santificati, si sentono al sicuro lì, protetti nel loro piccolo gruppetto. Si scoraggiano facilmente, si sentono facilmente sconfitti, manca loro la forza di uscire allo scoperto, manca loro la forza di guidare, manca loro persino la forza di seguire i leader, perché hanno paura che, in certo senso, vivono secondo la legge di Murphy: tutto ciò che potrebbe andare storto andrà storto, tutte le crisi nella loro vita sono più di quanto possano sopportare, riescono sempre a trovare una ragione per cui nulla dovrebbe mai cambiare. Queste sono persone difficili, sono le persone che marciano nella parata della Chiesa portando le bandiere rosse, e quando tutti sono pronti a muoversi, loro sono pronti a fermarli. Manca loro la visione, temono il fallimento, manca loro l'audacia di testimoniare. E segretamente il loro eroe è probabilmente Indiana Jones o Rambo, ma loro stessi non riescono mai ad entrare in quella mentalità, no? Ora, cosa che si fa con queste persone? Com'è che si ha a che fare con queste persone? Dice al versetto 14, confortatele, confortatele. Che approccio positivo, eh? Il significato fondamentale del verbo è di parlare a qualcuno stando vicino al suo fianco. Vi ci mettete accanto e gli parlate. Di nuovo, c'è una responsabilità di insegnamento qui fondata su un'amicizia. Stabilite con loro una relazione d'amicizia, vi portate accanto a loro per confortarle, per consolarle, per rafforzarle, per rassicurarle, per incoraggiarle, ristorarle, rinnovarle, ravvivarle. Siete lì semplicemente per sostenerle, per incoraggiarle, per edificarle. Che ministero straordinario e meraviglioso è questo, no? Dell'incoraggiamento. E la Chiesa dovrebbe essere continuamente impegnata in questo, non guardando dall'alto in basso persone così. Probabilmente ci sono delle ragioni per cui sono così, potrebbero esserci state alcune cose nel loro passato, dei fallimenti, delle sicurezze che si portano dietro, delle difficoltà nella loro infanzia, e soprattutto ovviamente una comprensione immatura della bontà e della grandezza del nostro Dio, e tutte quelle cose potrebbero combinarsi a renderli così deboli, ed hanno bisogno di essere incoraggiati con tenerezza. Hanno bisogno che qualcuno si metta accanto a loro e li conduca ad un luogo di forza. Dovete dare loro il conforto della vostra comunione fraterna, l'incoraggiamento delle vostre preghiere. Dite loro che state pregando per loro, per la loro forza, perché diventino coraggiosi e facciano un passo avanti. Date loro il conforto e la speranza di ciò che Dio ha preparato per loro nel futuro, e del fatto che il Signore sta edificando la sua Chiesa e loro ne fanno parte. Date loro l'incoraggiamento di una salvezza sicura che non potrà mai cambiare. Date loro l'incoraggiamento del proposito sovrano della provvidenza di Dio, che opera ogni cosa secondo la sua buona volontà e per il loro bene. Date loro l'incoraggiamento dell'amore di Cristo che non muore e non diminuisce mai. Date loro l'incoraggiamento della gloriosa resurrezione finale, l'incoraggiamento del privilegio di partecipare alle sofferenze di Cristo, l'incoraggiamento di vivere per fede e vedere Dio manifestare la sua potenza quando rischiate tutto per fare ciò che sapete che la sua parola vi ha comandato di fare. Vi mettete accanto a loro e con compassione, con bontà, con tenerezza di cuore accompagnate quelle persone verso la forza. In terzo luogo, ci sono i deboli. I deboli, e suppongo che in un certo senso tutte queste siano forme di debolezza, ma qui vengono menzionati specificamente i deboli. Dice nel mezzo del versetto: sostenete i deboli, che sono persone che mancano di forza morale, di conseguenza mancano anche di forza spirituale. Non sono esattamente il tipo timoroso e preoccupato, questi sono quelli che vengono continuamente abbattuti dalla tentazione, sono il tipo di persone che molto spesso vengono da me, vengono ripetutamente, nel corso degli anni sono venuti e mi hanno detto non so veramente se sono cristiano, continuo a chiedermi se sono veramente cristiano, e con alcune persone della nostra chiesa sto avendo questo tipo di conversazione, ci credereste se vi dicessi da 7-8 anni? Perché? Perché vanno avanti per un po', poi ricadono in schemi di peccato e di tentazione, lo spirale va verso il basso, poi quando iniziate a vivere nella carne e avete perso la vittoria e ricadete nel modello del peccato, una delle cose che perdete è la fiducia, no? La certezza. Allora comincia lì quella lotta, persone che sono spiritualmente, che abbiamo molte ragioni per questo, la tentazione naturalmente è una delle ragioni più evidenti, sono letteralmente cadute in modelli di ingiustizia e di conseguenza, come dice Pietro, hanno dimenticato che i loro peccati sono stati perdonati e non riescono ad aggrapparsi a nulla perché hanno perduto attraverso la loro disobbedienza la fiducia e la certezza che lo Spirito di Dio dona ad un credente obbediente. Alcuni loro potrebbero essere deboli perché continuano semplicemente a soccombere alla stessa tentazione, essa ritorna e loro ricadono, essa ritorna e loro ricadono, ritorna e loro ricadono di nuovo, e sono continuamente in guerra, sono colpiti da quell'assalto incessante, non riescono mai a prevalere veramente su quella cosa. Forse sono spiritualmente immaturi, forse hanno schemi radicati da lungo tempo che sono difficili da spezzare, qualunque cosa sia, oppure vivono in situazioni nelle quali sono influenzati da cose malvagie e non riescono a resistervi molto bene. Ce ne sono altri che sono semplicemente nuovi credenti, magari sono come quei fratelli deboli di 1 Corinzi 8 e 9, Romani 14 anche, che provengono da un testo che è così carico di iniquità o così segnato da certi comportamenti. Nel caso di un gentile, per esempio in 1 Corinzi 8 Paolo dice che ci sono alcuni gentili che erano usciti dall'idolatria e che venirono coinvolti con tutta la loro immoralità, la sua grossolana malvagità, il peccato, la prostituzione e tutta la sporcizia dei sistemi pagani, ed ora erano venuti a Cristo e bisognava fare molta attenzione a non dar loro carne che era venduta nel mercato delle carni dedicate agli idoli, perché non potevano mangiarla, perché quello faceva riaffiorire tutta la loro sporcizia del passato alla quale erano stati salvati, e quello feriva la loro coscienza che reagiva a quella roba là, ed erano ancora deboli nella fede, non comprendevano il fatto che l'idolo non è nulla, non comprendevano il fatto che potevano mangiare quella carne, che non importava, ma la loro coscienza non glielo permetteva a causa di ciò che erano un tempo. Ricordo una conversazione con un giovane che disse che non avrebbe mai potuto ascoltare di nuovo musica rock perché era coinvolto nella droga, nel sesso, ed era immerso nella cultura di quella roba là, e quella musica rappresentava tutto ciò che era sporco, malvagio, empio ed impuro, e quando venne a Cristo fu completamente lavato, purificato e trasformato, ed ogni volta che la sentiva quella reintroduceva nella sua mente tutta la spazzatura che il Signore aveva lavato via, e era troppo vicina al suo passato, e ci sarebbe voluto del tempo prima che potesse trattarla con quel livello di indifferenza con cui molti di noi riescono a trattarla. C'è la classica storia del giudeo che viene a Cristo e non riesce a mangiare l'arrosto di maiale, anche se non esiste più questa legge cerimoniale, la sua coscienza avrà bisogno di tempo per accettare quella libertà perché ha vissuto sotto le restrizioni mosaiche per così tanto tempo. Quindi ci sono coloro che sono deboli perché sono nuovi nella fede e non comprendono la loro libertà, e ci sono coloro che sono deboli perché semplicemente non riescono ad ottenere la vittoria sulla tentazione, non sono fedeli nella disciplina, nelle discipline spirituali, la parola, nella preghiera, nel discepolato, nell'adorazione e di tutte quelle cose lì, e quindi lottano. Cos'è che facciamo con queste persone? Versetto 14, semplicemente aiutatele, aiutate i deboli. Letteralmente il verbo qui significa tenere saldamente, stringere le braccia intorno a loro e sorreggerli. Sono troppo deboli e quindi dovete abbracciarli e loro hanno bisogno della vostra forza. È qui che parliamo di relazioni intime. La compassione si trasmette da persona a persona, si trasmette da persona a persona. E c'è un'illustrazione di tutto questo che credo sia utile in Giacomo 5, non voglio insistere troppo su questo punto perché il nostro tempo è finito, ma voglio comunque prendermi qualche minuto per indicarvelo. In Giacomo 5 c'è una porzione della scrittura che è molto interessante, se volete il quadro completo naturalmente ci ho predicato già in passato, però i credenti ai quali Giacomo stava scrivendo erano perseguitati, perseguitati seriamente dai ricchi. I ricchi vengono condannati a partire dal capitolo 5. A voi ora, o ricchi, piangete ed urlate per le sciagure che stanno per venirvi addosso, e dice che le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono state rose dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la ragione di tutto questo era il modo in cui stavano trattando i giusti. Versetto 6, avete condannato ed ucciso il giusto ed egli non vi resiste. Praticamente quello che facevano è loro perseguitavano i credenti e li perseguitavano fino al punto della morte. E così Giacomo sta scrivendo a questi credenti che si trovano sotto questa terribile persecuzione. Dal versetto 7 dice loro, siate pazienti, siate semplicemente pazienti, tenete duro, accettate questa persecuzione. Versetto 8, siate pazienti, fortificate i vostri cuori. È facile diventare deboli sotto la terribile pressione della persecuzione. Questa diventa una tentazione di diffidare di Dio, arrivare persino ad arrabbiarsi con Dio, perdere la fiducia, perdere la fede, perdere la gioia. Il versetto 10 ricorda loro di prendere come esempio la sofferenza e la pazienza dei profeti, e poi al versetto 11 di guardare alla perseveranza di Giobbe e all'esito delle vie del Signore con lui, e come il Signore è veramente compassionevole e pieno di misericordia. Dio comprende il fatto che state soffrendo, egli comprese la sofferenza di Giobbe, di tutti i profeti, di Isaia che fu segato in due, di Geremia che fu gettato nella cisterna. Dovete essere pazienti, non arrabbiatevi. Versetto 13 dice: se qualcuno tra di voi che soffre, preghi. C'è qualcuno che è allegro, che non sta soffrendo, canti lodi. E poi il versetto 14 dice: c'è qualcuno tra di voi che è malato? La traduzione migliore credo che sia, sarebbe debole. Quella è la traduzione primaria che trovo in molti lessici. Sta parlando di qualcuno che è letteralmente crollato sotto questo assalto, sotto questa difficoltà, sotto questa tentazione, la sofferenza, la persecuzione, qualunque cosa sia. E se siete voi, se quelli siete voi, allora questo è quello che dovete fare. Chiami gli anziani della chiesa. Questa è una persona che è debole, una persona che ha commesso peccato nella debolezza, che vada dagli anziani e che essi preghino su di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Allora, cosa significa tutto quello? Poi ci sono due parole per ungere in greco. Questa ha a che fare con il fare a qualcuno una frinzione con olio, non con una qualche unzione cerimoniale. Non sta parlando di una cerimonia, sta dicendo: andate dagli anziani e lasciate che gli anziani vi massaggino. Potrebbe essere qualcosa di metaforico, nel senso che andrete semplicemente loro massaggino le vostre ferite, i vostri lividi prodotti dalla debolezza. E potrebbe perfino essere che fosse stato frustato, percosso e maltrattato da ricchi, e forse aveva anche bisogno di un'unzione fisica concreta per guarire da quelle ferite. Ma l'idea è che gli anziani diventino per lui una fonte di forza, una fonte di incoraggiamento. E la preghiera, versetto 15, offerta con fede da coloro che sono spiritualmente forti, ristabilirà, ravviverà colui che è debole. Il Signore lo rialzerà, se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Penso che qui non stia parlando di una guarigione, ma di una persona spiritualmente debole che vada a coloro che sono spiritualmente forti, affinché possano sostenerli, affinché possano frizionarli, massaggiarli ed aiutarli con le loro ferite, di incoraggiarli, confortarli e pregare per loro. Si appoggia alla loro forza spirituale. Spesso ho detto agli studenti del college che se la mia porta è aperta potete venire, potete pregare con me quando sono lì. Un giorno ero nel mio ufficio ed entrò un giovane che era all'ultimo anno, un giovane eccezionale, proveniente da una famiglia meravigliosa cristiana, consacrato a servire il Signore nel suo futuro. Entrò e disse: semplicemente ho bisogno di venire a pregare con te. E io dissi: perché Steve? E lui disse: oh, semplicemente sono debole, sono veramente debole, ho perso il mio interesse per la preghiera, sembra che non riesca più a studiare la parola, vengo martellato dalla tentazione ed è sempre la stessa cosa e continua a cadere. Ho semplicemente bisogno di qualcuno a cui potermi appoggiare. Pregheresti con me? E io dissi: certo. Non me lo dimenticherò mai. Avvicinai due sedie insieme e dissi: inginocchiamoci. E lui voleva appoggiarsi a qualcuno che percepiva essere spiritualmente forte nel tempo della sua debolezza. Ed io mi inginocchiai, e misi le mie mani e la testa sulla sedia e misi la sedia accanto a me per lui. E solamente che lui non la usò, si inginocchiò ed appoggiò tutto il suo corpo sulla mia schiena. Ed il linguaggio del suo corpo stava comunicando quello che il suo cuore stava dicendo: io sono debole ed ho bisogno di appoggiarmi a qualcuno che è forte. E con le lacrime agli occhi rimase così, proprio mentre io pregavo, e pregavo che Dio perdonasse qualunque peccato avesse commesso in questo processo e che Dio riversasse la sua forza a suo favore, lo rinnovasse, lo ravvivasse e lo ristabilisse. Pregammo piuttosto a lungo entrambi, e quando finimmo ricordo di essermi alzato e lui mi abbracciò. Sto pensando proprio a quel verbo, tener saldamente, rimase aggrappato a me per molto tempo. Ed alla fine lasciò la presa, ci separammo e nel giro di un paio di giorni tornò per dirmi che il suo cuore era stato così incoraggiato, così rinnovato, che Dio aveva risposto alle nostre preghiere ed era ormai sulla buona strada. Terminò il suo anno e poi andò a servire il Signore. Penso che questo sia lo spirito di questo passo. E quando trovate qualcuno che è stato preso in un momento di debolezza nella propria vita, questo è assolutamente cruciale, che ci sia un ministero personale disponibile da parte di coloro che sono spiritualmente forti per rialzarlo. Galati 6 dice la stessa cosa: voi che siete spirituali, rialzate uno così con amore. Quando qualcuno è caduto, è inciampato in qualche peccato, coloro che sono spiritualmente forti gli devono mettere le braccia intorno e rialzarlo. E poi in quarto luogo ci sono gli estenuanti, li menzioneremo solamente brevemente. Gli estenuanti sono descritti alla fine del versetto 14, dove dice: siate pazienti con tutti. Ci saranno ogni sorta di persone che metteranno alla prova la vostra pazienza. Questo è quello che sta dicendo. Gli estenuanti semplicemente vi fanno impazzire, semplicemente vi esasperano. Avete a che fare con loro più e più volte, ancora e ancora e ancora. Si conformano appena un pochino, oppure non si conformano, oppure sì, e poi ricadono e continuano semplicemente ad esasperarvi, a frustrarvi, a deludervi, a scoraggiarvi, perfino a farvi arrabbiare, perché sembra che non riescano mai a mettersi al passo. Sembra che non afferrino mai la cosa, resistono a tutti gli sforzi per insegnar loro, per formarli, per disciplinarli, per esortarli, rafforzarli, ispirarli, motivarli, incoraggiarli. Semplicemente vi esasperano, sembra che non ci arrivano mai, sembra che non riescano mai a prendere il ritmo, corrono sempre la gara con i pesi addosso, portano sempre tutti gli impedimenti, mancano la capacità di concentrarsi, sono indisciplinati nelle questioni spirituali. E questi cari fratelli mettono alla prova la pazienza di tutti. Com'è che dobbiamo trattarli? Dice: siate pazienti. La parola è longanimità. Preparatevi ad una cosa a lungo termine. Non potrete sistemarli in fretta. Richiedono molto lavoro. E Dio è paziente, non è vero? Questa è una qualità simile a Dio? La pazienza verso le persone? Ed egli ci mette alla prova? E penso che a volte siano lì. Penso che a volte il Signore stia dicendo: questo è quest'uomo è la tua prova per vedere se hai pazienza simile a quella di Cristo. E ci penso a volte quando tento ad esasperarmi e a dire: oh mamma, non di nuovo lui, non di nuovo lei, ti prego, no. Che altro potrei dire, che altro potrei fare per aiutarli? E ricordatevi che questa è una prova della vostra pazienza simile a quella di Cristo. Ricordate la sua pazienza manifestata verso i suoi discepoli, che sembravano non capire mai, neppure fino alla fine. Che cos'è che facciamo con loro? Cosa potremmo fare? Semplicemente siate pazienti, soffrite a lungo, proprio come il Signore soffrì a lungo e soffre a lungo con voi. Ed infine ci sono gli empi, sono l'argomento del versetto 15. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, ma cercate sempre ciò che è buono gli uni per gli altri e per tutti. Qui abbiamo coloro che sono il male, kakos, le persone che semplicemente fanno cose empie, malvagie. E questo è il problema più difficile, il più grave di tutti, perché queste persone fanno ciò che è male. Fanno del male direttamente con parole malvagie, che attaccano la Chiesa, attaccano le persone, fanno del male indirettamente con pettegolezze, calunnie, maldicenze, fanno del male escludendo persone dalla comunione, essendo gelosi, pieni d'odio, amareggiati, invidiosi, arrabbiati, dicono cose che non sono vere, seminano discordia, rubano la virtù, conducono le persone nel peccato, commettono iniquità che contaminano la Chiesa, producono danno con malizia. Cos'è che facciamo con loro? Dice: non rendete male per male, ma cercate sempre ciò che è cosa? Buono. Cercate ciò che è buono per loro. Non rivolgetevi alla vendetta, la vendetta personale, alla ritorsione, non è richiesta, non è permessa. Che cosa fate? Cercate ciò che è buono. Cos'è che è buono? Portateli a cosa? Al ravvedimento. Quindi li inseguite per portarli al ravvedimento. E l'unico che ha il diritto di vendicarsi è Dio. Voi cercate semplicemente il loro ristabilimento, cercate la loro purezza. E guardate lì, cercate sempre ciò che è buono. E il verbo è perseguire, cercare, perseguire sempre ciò che è buono, ciò che è nobile, ciò che è bello. Date loro atti d'amore di fronte alla loro ostilità. Trovate il sentiero della bontà, non il sentiero della ritorsione. E imparare a comportarsi così è molto, molto importante. Ogni volta che qualcuno vi maltratta, qualcuno causa problemi, qualcuno è iniquo, voi cercate di trovare il sentiero della bontà. Ora, se continuano in quel peccato, c'è un modello di disciplina neotestamentare che viene tracciato, ma nel vostro approccio fate tutto ciò che potete per portarli al luogo del ravvedimento affinché possano godere della bontà di Dio nella loro obbedienza. Bene, è così che funziona. Un gregge che cresce ha bisogno di grande cura, perché la Chiesa è piena di persone problematiche. L'atteggiamento pervasivo che dobbiamo avere verso di loro è un atteggiamento di compassione, un atteggiamento di tenerezza di cuore, di bontà. Oh, che Dio ci conceda questa realtà affinché possiamo godere della sua benedizione come congregazione. Preghiamo. Padre, abbiamo coperto così tanto, così in fretta, eppure in realtà c'è solamente una grande verità, che sarebbe che dobbiamo trattare le persone con compassione, nello stesso modo in cui tu ti comporti verso di noi, che ti deludiamo così costantemente, che violiamo così regolarmente il tuo standard perfetto, e tu sei comunque così pieno di compassione. La tua compassione è incommensurabile, è infinita, è incessante ed è grande. Ti ringraziamo per essa e fa che possiamo essere altrettanto compassionevoli con coloro attorno a noi che sono ribelli, che si preoccupano, che sono deboli, che sono estenuanti e che sono empi, malvagi, e fa sì che la nostra Chiesa possa essere conosciuta non solamente come una Chiesa di sana dottrina, ma come una Chiesa di grande compassione, nel mentre insieme lottiamo con la carne per ottenere la vittoria che ci conformerà sempre di più alla somiglianza a Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.